nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore che di Eucaristia in Eucaristia ci dia di divenire sempre più discepoli Suoi, ascoltando il Suo insegnamento, particolarmente in questo periodo le parole del discorso della montagna riguardante il Regno che Gesù rivolge ai Suoi discepoli. Sentiamoci così invitati di Eucaristia in Eucaristia ad accogliere sempre più il Suo insegnamento.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, i versetti dal 25 al 34. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli e alle folle: «Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore.
Ecco, abbiamo visto in questa settimana i brani del discorso, le pericopi del discorso della montagna che riguardano la preghiera e poi il digiuno personale, il digiuno e anche l'inizio della pericope che sull'accumulo dei tesori sulla terra, non accumulare, l'invito di Gesù a non accumulare tesori sulla terra, che introduce poi anche il brano di oggi. E la preghiera, dopo aver fatto presente i due rischi che possono rendere inutile la preghiera, la ipocrisia, cioè pregare per essere notati dagli altri e quindi sbagliando mira, perché la preghiera è rivolta a Dio, il rischio delle molte parole, dice, come i pagani, quali non hanno che moltiplicano le parole, si può interpretare perché non conoscono, come conosce Israele, il Signore Dio, le sue leggi, la sua provvidenza verso il suo popolo, e quindi non moltiplicare le parole come i pagani, ma appunto confidare nel Dio che conosce il suo popolo, le necessità del suo popolo, e quindi un invito ad avere una coscienza, a guardare nel proprio intimo, nel proprio cuore, la propria coscienza, una coscienza non ipocrita. E poi la preghiera, sulla preghiera abbiamo la preghiera del Padre Nostro, dove al centro abbiamo il Regno. In tutta la preghiera del Padre Nostro, una preghiera escatologica, una preghiera che chiede la venuta del Regno e la santificazione del nome, è una preghiera che invoca la venuta del Regno, ma anche per il tempo attuale, il tempo in cui vivono i discepoli, per il nostro tempo, e le domande sono anche appunto la preghiera del Regno per il nostro tempo, per vivere il Regno nell'oggi. Il pane, che secondo alcune traduzioni, versioni, quotidiano o sostanziale, può anche essere il pane di domani, il pane del Regno nell'oggi. E la richiesta è di avere oggi, anche oggi, nell'oggi, nel tempo, il pane futuro, di cui, se vogliamo, l'Eucarestia rappresenta. E anche l'altra domanda, il perdono, la richiesta, il perdono dei peccati. Il vivere il perdono dei peccati è un vivere già una realtà del Regno, così sottolineata da Gesù nell'oggi. E poi abbiamo ancora il digiuno personale, più volte ricordato nel Vangelo, nei profeti, dove troviamo parole sul digiuno giusto, quindi sulla giustizia, il digiuno. Qui però l'insegnamento di Gesù è soprattutto ancora una volta sullo spirito, la coscienza con cui si fa il digiuno per il Signore, senza ipocrisia. E poi abbiamo il terzo tema, l'accumulo dei tesori. L'accumulo dei tesori, direi così, non tanto la ricchezza, ma l'accumulare tesori, non tesaurizzate sulla terra. E i motivi sono due, che da Gesù, perché sulla terra ci sono i ladri, la corruzione del tesoro che si può corrompere, e ancora perché là dove è il tuo cuore è il tuo tesoro, richiamo forse a Deuteronomio 6, alla integrità con cui Israele deve servire il Signore: amerà il Signore Dio tuo con tutto il cuore. E poi possiamo anche pensare, come è stato detto, che non tesaurizzare, dare ai poveri è la luce degli occhi, rivela ciò che c'è nel tuo cuore, l'occhio rivela anche quello che c'è dentro. E ancora alla fine, Dio e Mammona, l'ultimo versetto, la contrapposizione. Non puoi servire a due padroni. Dunque, se servi Dio ma servi anche Mammona, in realtà servi Mammona.
Leggendo il brano di oggi mi è sembrato di vedere anche una costruzione simile a quella delle esortazioni sulla digiuno, preghiera e carità, e cioè non fate ma fate. In questo caso è non preoccupatevi ma cercate. La stessa cosa si era ritrovata anche nell'accumulare i tesori. Quindi mi sembra che questo brano si avvicini molto a quelli precedenti, anche per la considerazione del ruolo che ha il Signore, cioè il Signore vede nel segreto, il Signore che tuo Padre vede nel segreto, il Signore che tuo Padre conosce le tue necessità in anticipo. E questo mi ha fatto questa ruolo preveniente del Signore, questa idea mi ha fatto pensare al Salmo 103-104, che dice appunto, come tutti ricordiamo, al versetto 27: tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Al 21 dice: ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Allora, se lo fanno le bestie, se lo fanno gli uccelli, se lo fanno i fiori del campo, quello cioè di aspettarsi da Dio la propria sussistenza, allora è giusto che anche l'uomo non passi il suo tempo a pensare a se stesso o alla considerazione altrui, ma riponga in Dio le sue necessità.
E in questo testo di oggi sembra appunto la continuazione, come è stato già detto, del Padre nostro, del darci oggi il nostro pane di oggi quotidiano. E ricorre in questo testo di oggi per 6 volte la parola preoccupatevi, che nella versione più vecchia era affannatevi, non vi affannate, e adesso è tradotto in preoccupatevi, ma più o meno la stessa cosa. Ma non è che non bisogna preoccuparsi del pane di oggi, perché quando i milioni di gente è senza pane, è che non bisogna affannarsi, appunto affannarsi con ansia per possedere, per appunto timore di non avere abbastanza. E questa c'è 6 volte ricorre questo verbo, merimne, le merimne, non preoccupatevi, non affannatevi, perché vi affannate, osservate, quindi osservate. E quello appunto che, di cui non bisogna preoccuparsi con ansia eccessiva, con appunto con quasi ammalarsi. C'era il testo stamattina, proprio quasi 2 versetti del testo del mattutino del Siracide, che appunto diceva adesso ve lo leggo, sono 2 versetti del capitolo 31 del Siracide, che dice: l'affanno distoglie dal sonno, l'affanno nella veglia tiene lontano l'assopirsi, come una grave malattia bandisce il sonno. E di sopra diceva: la preoccupazione anticipa, che mi sembra più che spieghi meglio, non bisogna preoccuparsi con ansia, affannarsi con ansia eccessiva, ma bisogna preoccuparsi. C'è un versetto dei Filippesi 4:6, appunto, che dice: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi, che è la stessa cosa, non preoccupatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Sembra significativo che Gemma abbia insistito dicendo che non bisogna preoccuparsi, ma bisogna preoccuparsi. Cioè, bisogna preoccuparsi, ma non affannarsi. Però ha anche insistito che bisogna preoccuparsi, mentre qui si dice che non bisogna preoccuparsi. Cioè, questa è una difficoltà di questo testo. Io non sono affatto sicuro della mia interpretazione, ma credo che bisogna superare il rischio, diciamo, abituale o spesso c'è, di leggere questo testo come una specie di invito a non preoccuparsi di nulla, come fanno i figli dei fiori, cioè fidarsi. Ecco, ma se uno, come ricordava Gemma, non ha il pane da mangiare, secondo voi può far così o può preoccuparsi? Cioè, è un problema fondamentale di questo testo. A chi si rivolge? A chi sta bene, cioè a chi ha qualcosa da mangiare, o a chi non c'ha niente? Perché se uno non c'ha niente, si può rivolgersi a uno che non ha nulla, ci può dire queste parole di non preoccuparsi. Questo è un problema importante, perché cosa significa poi? Che se si legge così, il testo, per quanto sia bellissimo, diventa una specie di cosa improponibile. Io sottolineo andrei nella direzione che diceva Gemma, cioè se uno non ha da mangiare, per forza si preoccupa, e magari anche in ansia. Al versetto 25, cioè l'unità del brano mi sembra fondamentale, cioè il tema rimane quello del versetto 19, cioè quello di non accumulare beni. Qui non si sta parlando della necessità di avere il necessario per vivere, si sta parlando dell'accumulo dei beni e dell'ansia, della preoccupazione di accumulare beni per il futuro, eccetera. Mi pare che sia, io insisto su questo, dico, ripeto, non sono così sicuro, mi sembra che si possa affrontare l'argomento tenendo conto che il tema è quello del versetto 19 su cui tutto il brano insiste, e questo dal versetto 25 si continua ad argomentare su questo punto, facendo addirittura un confronto, come spesso è nel discorso della montagna, con i gentili, il che mostra la prospettiva di Matteo. Gesù dice: voi dovete essere veramente figli di Israele come si deve, cioè se veramente voi avete la fiducia in Dio, ecco, dovete distinguervi dalle genti. È chiaro che le genti, è ovvio, in un certo senso giusto, che si occupano di questo, che non conoscono, è come accennava Sandro all'inizio. Voi invece, questa mi sembra la prospettiva, c'è continuamente questo confronto con i gentili, ecco. Però il versetto 25 può essere significativo, soprattutto nella sua seconda parte. Non preoccupatevi di cosa mangerete, di cosa berrete, né per il corpo di che cosa vestirete. La vita, la psichi, la vita, non è più importante del cibo, e il vestito non è più importante del corpo. A me sembra significativo questo per interpretare di cosa si sta parlando. La vita è più importante del cibo, cioè si deve mangiare per vivere. È chiaro che si deve mangiare. Mangiare bisogna, altrimenti uno muore. Si deve mangiare per vivere, non si deve vivere per mangiare. Il corpo è più importante del vestito, cioè non è il vestito che è importante. Cioè non è come uno si veste, quindi mangiare lautamente, grandi banchetti, vivere nel lusso. No, basta vivere. Basta avere il necessario per vivere. Io interpreterei così, che è una spia questa espressione, è una spia dell'argomento. L'argomento è la proibizione, l'invito a non voler accumulare per il futuro, ma ad accontentarsi di ciò che è necessario. Io lo leggerei così. E naturalmente su questa base c'è l'invito ad avere fiducia, perché ciò che è necessario lo avrete. Dio ve lo concederà, Dio ve lo darà. Si intende col lavoro, ecco, col lavoro, ma Dio ve lo darà. Qui non si fa menzione del lavoro, il che non significa, a mio parere, che il brano non consideri il lavoro, come nel Padre Nostro. Nel Padre Nostro si chiede a Dio: dacci, ammettiamo che voglia dire il pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Per il pane quotidiano bisogna guadagnarselo, non è che casca dal cielo. E perché allora si prega: dacci tuo Padre il pane quotidiano? Perché bisogna attribuire a Dio il frutto del proprio lavoro. È tutto dono di Dio. Non vuol dire però che uno che non si consideri, dacci il pane quotidiano, che uno stando con le mani alzate, magari, eccogli, a qualcuno è successo questo, ma non è sicuro, ecco, non è sicuro per tutti. A qualche profeta è successo che Dio gli ha mandato da mangiare, ecco, però non è detto, è significativo, cioè, ecco, mi fermo qui, penso, ecco, ripeto, può darsi che non sia del tutto esatto, che sia da approfondire su questo punto. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ci dice che dobbiamo ritenerci sempre dei mendicanti, perché noi siamo dei mendicanti davanti a Dio, anche quando, e non dire questo dipende da me. È chiaro però che si presuppone che uno lavora per avere il cibo.
Sono un parallelo, mi sembra un parallelo, cioè nel discorso parabolico Matteo a un certo punto parla di quel seme che viene seminato fra i rovi, e l'interpretazione che Gesù ne dà ai discepoli è che quello seminato fra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo, ecco che ritorna al termine, e la seduzione della ricchezza, il termine precedente, no? Servire Dio e Mammona, soffocano la parola ed essa non dà frutto. E il frutto mi sembra che sia molto connesso anche con questo, quando dice cercate il regno di Dio e la sua giustizia, perché il frutto è la giustizia.
A mio avviso, la parola, non so adesso la traduzione qua, o non affannatevi, però è stato detto anche non preoccupatevi. Mi sembra una questione appunto di priorità. Preoccuparsi vuol dire occuparsi prima di tutto, mentre tutta questo discorso del Signore dice di dare la priorità alla ricerca del regno. Per me si gioca tutto nella priorità.
Dico una cosa che ho letto nel libro in cui sono messi insieme tutti i vari commenti che fa il Papa ai pezzi del Vangelo, e lui dice che appunto il Padre dà all'umanità tutto il pane che serve, se però c'è chi accumula, dopo non ce n'è più per gli altri. No, è un taglio un po' particolare, però appunto mette insieme questi brani come fa lui, ecco, con questo taglio di sguardo su tutti, ecco, sui poveri, eccetera. Vabbè. No, invece io volevo sottolineare anche un'altra cosa. A me sembrava anche molto, appunto, molto in continuità con i brani che precedevano, perché come prima per il digiuno, la preghiera, eccetera, era molto sottolineato che tutto è fatto e deve essere fatto non in faccia agli uomini ma davanti a Dio, quindi il segreto, eccetera, ma l'importante era questo, l'accento era questo, davanti a Dio. Qua mi sembra che sia un po' lo stesso in questo senso, cioè tu devi vivere nelle cose più banali della vita davanti a Dio, cioè aspettando da Lui e credendo che Lui ti è padre anche nelle cose più, come dire, più quotidiane, ecco. Poi è chiaro che questo presuppone anche il lavoro, tutto quello che si vuole, ma con questa certezza che il Padre ti vede e ti dà, come là, no? Il Padre vede e ti ricompensa. Mi sembra che siano molto legati, ecco, e che aiuti moltissimo appunto a vivere davanti a Dio e come figli del Padre, sempre, ecco, tutta la giornata proprio a questo punto, visto questa puntualità nelle cose più banali, più quotidiane.
Volevo mettere accanto al versetto 33, cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Così, volevo porre accanto nella seconda moltiplicazione dei pani, sempre qui in Matteo, dove Gesù dice al versetto 32: sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare, non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino.
Sento queste parole di Gesù come un invito ad avere dei pensieri retti su Dio, ad avere un rapporto certo di fiducia, ma soprattutto ad anteporre nella propria vita la ricerca del regno di Dio e della sua giustizia a tutto, sia nel bene che nel male, anche quando la vita di ciascuno di noi fosse diminuita di un cubito o di un palmo in ogni circostanza. E questo in fondo richiama quello che è l'inizio del discorso della montagna, cioè quello delle beatitudini. Facendo così si diventa beati, si realizzano le beatitudini in questo modo.
Contrasto, avevo pensato, mentre leggevo il brano anche stamattina, per esempio Proverbi 31, la donna ideale, la donna forte, è esattamente il contrario di quello che viene detto qui, è la donna che si preoccupa fin da prima che sorga il sole, fin da di notte, quando dorme, mentre dorme, a che tutto vada bene, a trovare le cose, che tutta la giornata possa andare bene, avere da mangiare per i figli, eccetera. Beh, pensa al campo e lo acquista, è un atteggiamento che contrasta molto con quello che viene detto qui, anche se c'è poi un versetto in Proverbi 31 che è un po' una spia, che però non vuol dire che questo non è vero. Dice: apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Anche di questo si preoccupa, però è appunto questo. Allora, come intendere il brano di oggi? Io penso anch'io che non accumulate per voi tesori sulla terra ci dà la spia, cioè il brano è rivolto per quelli che accumulano tesori non in cielo ma sulla terra, e sulla terra, oltre, ha già detto altre cose nel brano precedente come abbiamo visto, ma perché? Perché non potete servire Dio e Mammona. E perché, dice, io vedo il versetto 33 come un'altra chiave di lettura: cercate invece innanzitutto il regno di Dio e la sua, non solo il regno di Dio, il regno di Dio e la sua giustizia. E la sua giustizia non è, esige che non si accumulino tesori, ma che i beni siano invece, servano per accumulare tesori nei cieli. Perché quella che viene contestata non è la logica di chi deve procurarsi da mangiare, ma è la logica qui anche di, e qui penso che sia così, di quelli che vogliono tesaurizzare, fare dei tesori, accumulare, e che si preoccupano della propria vita e del vestito, e dice del mangiare in un senso esclusivo, cioè che non tiene più conto della giustizia del regno, ma il regno esige anche che tu i beni non li accumuli, che tu i beni invece li disponi per dare agli altri, per fare l'elemosina, come era la spia forse in Proverbi 31 per la donna forte. Questa è la preoccupazione che esige il regno, e penso che questo sia centrale anche perché siamo all'interno del discorso della montagna, dove al centro c'è tutta l'insegnamento di Gesù sul regno, e fra l'altro è l'insegnamento, poi chiudo, è l'insegnamento più lungo di tutto il Vangelo di Matteo. Sono tre, Gesù farà cinque discorsi, il Matteo è strutturato secondo i cinque discorsi, però quello della montagna è il più lungo, sono ben tre capitoli, l'istruzione sul regno di Dio che esige, ha delle esigenze, ha una sua giustizia che va rispettata.